nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Cristo è risorto, è veramente risorto. Questa terza domenica di Pasqua le letture ci parlano di una cosa importante dentro la Chiesa, che è la diaconia, cioè il ministero di servizio gli uni per gli altri. In questa domenica in molte chiese, soprattutto in molte chiese slave, si fa una sorta di festa delle donne, quindi auguri a quelli che ci sono qui, e cadono sempre in questo giorno alcune feste mobili, per esempio Santa Marta e Maria e anche Santa Tamara, regina di Georgia. Allora veniamo alle letture. Nella lettura degli Atti degli Apostoli noi vediamo una cosa, che quando la Chiesa si ingrandisce e cresce il numero di fedeli, succede quello che purtroppo succede quando anche una parrocchia si ingrandisce: cominciano le diatribe e il dissapore all'interno. Soprattutto nasce tutta una discussione tra quelli che venivano chiamati ellenisti, che erano gli ebrei, erano sempre ebrei, ma venivano dal mondo della diaspora, quindi erano prima per esempio da Alessandria d'Egitto, da Antiochia, persone che pur essendo del popolo ebraico erano abituate normalmente nella loro vita a parlare in greco e non in aramaico come si parlava in Palestina, e avevano addirittura una traduzione greca delle Sacre Scritture, quella che noi chiamiamo la traduzione dei 70, era stata fatta proprio per le comunità ebraiche della diaspora, dove si parlava in lingua greca. Tra l'altro si è continuato a usare per molto tempo. Gli ebrei soltanto in tempi relativamente recenti, cioè un migliaio di anni fa, hanno ricominciato in molte comunità a usare l'ebraico, che poi è diventata la lingua un po' ufficiale anche. Ma per tanto tempo nelle comunità della diaspora ebraica si usava il greco. E quindi ci sono a Gerusalemme questi ebrei di lingua greca e si lamentano perché dicono che le loro vedove, cioè la parte debole della loro popolazione, venivano trascurate quando si facevano per esempio le distribuzioni di viveri, di indumenti alle persone più povere. Sapete che la condizione delle vedove nel mondo antico non era facile in genere, soprattutto se non avevano figli abbastanza grandi che potevano badare a loro. E quindi nasce questa diatriba. Gli apostoli a un certo punto dicono: ma non ci possiamo occupare di tutto e quindi bisogna fare qualcosa. E allora fanno eleggere 7 persone, e queste per, si dice, la diaconia delle mense, cioè per il servizio delle mense. Dalla parola diaconia noi capiamo che erano i primi diaconi della Chiesa. Ed erano, noi abbiamo 7 nomi, tutti nomi greci, quindi erano tutti nomi di ebrei ellenisti, almeno 6 erano ebrei ellenisti, di uno si dice addirittura era un proselita di Antiochia, quindi non era neanche nato in una famiglia ebraica, ma era diventato in una sinagoga di Antiochia. Quindi noi vediamo che la comunità cristiana delle origini già comincia quasi subito, prima ancora della predicazione di San Paolo, per dire, a diventare tra virgolette internazionale. Però quello che ci interessa di più è capire questa cosa. Nella Chiesa delle origini nasce subito questo problema della diaconia, che non è soltanto il diaconato nel senso liturgico, ma è anche il fatto di occuparsi degli altri, soprattutto di quelli che sono in condizioni meno fortunate. E questo non è una cosa che spetta soltanto ai diaconi nella Chiesa, anzi di fatto oggi i diaconi non fanno più questo, ma spetta a tutti i cristiani. E la diaconia è l'amore degli uni per gli altri all'interno della Chiesa. capire quando un altro è in bisogno, quando un altro è in difficoltà. E quindi la Chiesa fin dall'inizio si trova in questa situazione, fin dall'inizio trova una soluzione a questo. Anche nel Vangelo di oggi si parla di una diaconia, anche se di una diaconia diversa. Le donne mirofore, ne vengono nominate tre, sono Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo, cioè di Giacomo il minore dei due apostoli, e Salome, che probabilmente era la sorella maggiore di Gesù secondo la legge, cioè era una figlia di Giuseppe avuta da un primo matrimonio, secondo la tradizione, almeno secondo me una delle tradizioni che ci sono state trasmesse dai padri della Chiesa, secondo un'altra poteva essere forse una cugina, ed era la madre dell'apostolo Giacomo, quindi anche dell'apostolo, scusate, Giovanni, quindi la moglie di Zebedeo. Queste tre donne hanno il titolo di mirofore, cioè portatrici di profumi, perché nel mondo ebraico si faceva così ai funerali: quando si seppelliva morto, lo si ungeva di profumi, si usava veramente tanto, perché principalmente per una forma di rispetto, per coprire l'odore della putrefazione che ci sarebbe stato. E loro vanno, non fanno questo lavoro subito perché non gli viene permesso, si trovano, vi ricordate che Gesù muore nella parascella, il sabato non possono farlo, e quindi la mattina del primo giorno della settimana, cioè la domenica, loro si recano alla tomba per fare questo servizio, questa diaconia nei confronti del Cristo. E noi vediamo la differenza, ma anche la connessione che c'è tra la diaconia di cui parla l'Apostolo Luca, gli Atti degli Apostoli, e la diaconia invece di queste donne nei confronti di Cristo, perché uno è una diaconia di servizio verso gli altri, quella che noi possiamo chiamare la vita attiva dentro la Chiesa. Ci sono anche nella Chiesa tante persone che si occupano dei poveri, dei malati, delle vedove, degli orfani, e questa è la diaconia della vita attiva. Poi c'è la vita contemplativa, anche questa è una forma di servizio alla Chiesa. Anche quelli che pregano nelle grotte del Monte Athos e non si fanno mai vedere da nessuno, fanno un servizio per la Chiesa, fanno un servizio che non è pratico, ma è spirituale. È un po' come i due personaggi, se vi ricordate, che compaiono nel Vangelo secondo Luca, cioè Marta e Maria, per questo se ne fa anche memoria oggi. Marta e Maria rappresentano questi due aspetti della vita cristiana. Una rappresenta la vita attiva e l'altra rappresenta la vita contemplativa. Sono tutte e due forme di servizio all'interno della Chiesa, anche se sono diverse, ma nessuna delle due può esistere se non c'è l'altra. E quindi le due si completano a vicenda e si aiutano tra di loro come forme di servizio alla Chiesa. E quindi questo è un momento per ricordarci che il Cristo risorto, poco prima di morire, se voi vi ricordate, queste parole sono riferite dall'Evangelista Giovanni e fanno parte di quelli che spesso in gergo i biblisti chiamano i discorsi dell'addio. Sono tutte quelle parole che il Signore rivolge ai suoi discepoli a partire più o meno dal 13° capitolo del Vangelo secondo Giovanni. Tutto l'insegnamento che il Signore fa ai suoi discepoli è prima della passione. Se voi leggete con attenzione il Vangelo secondo Giovanni, che è quello che si legge in questo periodo, tra l'altro, dell'anno liturgico, anche se non oggi, perché oggi si è letto quello di Marco. Il Vangelo secondo Giovanni è diviso in due parti precise. Una prima parte, il Signore predica davanti al mondo, è la manifestazione della gloria di Dio davanti al mondo. Nella seconda parte, più o meno a partire dal 13° capitolo, il Signore predica solo ai Suoi discepoli, quindi è la Sua manifestazione davanti ai discepoli, ed è la parte che contiene il Suo insegnamento più importante, quello che è appunto in questa seconda parte. E in questa parte, a un certo punto, il Signore dice ai discepoli: da questo vi riconosceranno, cioè dal fatto che vi amate gli uni con gli altri, come io vi ho amati. Perché i veri cristiani si riconoscono da questo, non tanto dalla frequenza in chiesa, non tanto da tante altre cose. Certo, sono tutte cose importanti, però la diaconia degli uni verso gli altri è una cosa importante, perché senza di quella non c'è modo di avere una vera vita spirituale dentro la Chiesa. Voi vi ricorderete che prima dell'inizio della Quaresima, c'è quella domenica che chiamiamo la domenica del Carnevale, la domenica del Giudizio Universale, in cui si legge la profezia del Cristo sul Giudizio Universale, e ci sono lui parla di capri e di pecore, di peccatori e di giusti, e se vi ricordate bene, i peccatori e i giusti hanno una cosa in comune in queste parole che il Signore rivolge con questa profezia. Hanno una cosa, diversi in tutto, ma una cosa ce l'hanno in comune, che non si rendono conto. Gli uni non si rendono conto del bene e gli altri non si rendono conto del male. Perché i giusti, le pecore, dicono: ma quando mai, Signore, noi ti abbiamo visto affamato o assetato o in carcere e ti abbiamo aiutato? E il Signore dice: ogni volta che avete fatto questo a uno di questi miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me. E quando i peccatori gli dicono: ma quando mai ti abbiamo mancato di rispetto, che cosa abbiamo fatto di male noi per non salvarci? E il Signore risponde: quando voi non avete fatto queste cose a uno di questi fratelli miei più piccoli, non l'avete fatta a me. E quindi noi non abbiamo scusanti davanti a Dio se non abbiamo questo sentimento di servizio gli uni per gli altri dentro la Chiesa, che è il primo passo fondamentale nella vita cristiana, ed è per questo che rientra questo Vangelo in questo momento dell'anno liturgico, che è da Pasqua fino a Pentecoste tutto un approfondimento del mistero della risurrezione. Il Cristo risorge dai morti, ma se noi diciamo soltanto Cristo risorto, ma lo diciamo senza avere questo sentimento di amore per il nostro prossimo e di compassione per il nostro prossimo, allora noi non stiamo dicendo davvero che il Cristo è risorto. Questo è uno dei motivi per cui forse in alcuni paesi slavi questa cosa viene usata un po' come festa delle donne. Ce ne sono altri forse un po' meno, ci sono altri motivi forse un po' più discutibili, però di fatto ormai è diventata quasi una tradizione del tutto accettata. E quindi noi oggi ricordiamo che nel Cristo risorto noi tutti siamo diventati servi gli uni degli altri, come Cristo si è fatto servo fino alla morte e alla morte di croce, così anche noi facciamo gli uni con gli altri, per mostrare che il Cristo risorto è risorto davvero, non è risorto soltanto nelle parole della liturgia, non è risorto soltanto quando ci salutiamo in questo periodo dell'anno, non è risorto soltanto simbolicamente. Cristo risorge dentro la nostra vita se noi ci comportiamo così gli uni con gli altri. E quindi no, Cristo è risorto.